Siamo tornati sempre con voi, Marco Piccari,
Eleonora Marini, eccoci qua.
Bene, ci siamo
adesso,
nel pomeriggio.
Sì, un
voltiamo
altro,
pagina un attimo.
Esatto, un altro capitolo.
Perché l'abbiamo accennato prima, già si erano... poi ritorniamo anche su tutti i temi che abbiamo affrontato un po' alla volta. Uno cerca di
perché su Dybala più di qualcuno ci sta scrivendo, ma il Milan è proprio impossibile. Qualcun altro scrive:
vedi,
se
lo
vince
tutti
lo scudetto, il Milan arriva Dybala. Scrive
adesso
Manuel,
lo chiediamo a uno dei nostri ospiti dove va Dybala. Lui ce lo dirà.
Lui lo sa.
Sono sicuro. Ci darà un indizio. Magari.
Allora,
un
io direi:
indizio.
Iniziamo a salutarli, così partiamo. Dai. Con questa domanda e poi con tutti gli altri temi. Alberto Di Chiara, buon pomeriggio.
Ciao Alberto, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ben trovato.
E poi Leonardo Petri, Lady Radio. Ciao Leonardo.
Ciao Leonardo.
Salve a tutti, buon pomeriggio, buon pomeriggio.
Ti sento un po' giù però. Col tono, che è successo?
È un disastro.
Ferma,
aspetta,
ho capito,
aspetta,
subito.
Aspetta, aspetta.
Già ho capito, aspetta un attimo. Aspetta,
che dobbiamo
un attimo.
Salutare.
Aspetta,
Leonardo, scatenato.
Bene.
Stefano Salandin, buon pomeriggio anche a te.
Tutto sport con noi insieme a Stefano Salandin. Ciao Stefano.
Eccolo. Ci sei?
Mi sentite?
Eccoci,
ora
sì,
ti sentiamo.
No? Sì.
Ti sempre in viaggio,
punto,
sempre
ma
in viaggio.
Ora arrivo, eccomi. Ora?
Ma che succede? Non pronto. Ho capito. Pronto?
Pronto.
Ecco.
No, tu devi capire che questo è un punto tra le risaie del Vercellese, bellissimo, no? Però c'è un punto, passa sotto una centrale che doveva essere una centrale nucleare, adesso è una centrale policombustibile, adesso non è più nulla, però ci sono un sacco di campi magnetici. E i telefonini fanno un po' fatica, pensa noi, quindi, però ecco, quindi sono qua. Ecco.
Sì, sì,
buongiorno,
sì.
Buongiorno.
Oh, ti becchiamo
buongiorno
sempre in viaggio,
sempre
a te
in
ti
viaggio.
Becco sempre in viaggio, sì. A Dichiara spesso lo beccavo dentro la macchina, che però doveva partire o parcheggiare, c'è sta cosa che vi unisce.
Perché io e Dichiara abbiamo introiettato la lezione di, come dire, della relatività.
Esatto,
sì, vedi. Va bene. Senti, parto un attimo da Dichiara. E così,
sì.
Alberto, ma che succede a questa Fiorentina? Dalla partita di Coppa Italia, dal 20 marzo, con la Juve, 3 sconfitte, 1 vittoria, 7 gol subiti, appena 3 segnati. Che succede?
Come si spiega questo blackout totale?
Ma si spiega che è una squadra dove... Mettiamo che insomma l'italiano ha fatto un grandissimo campionato, ha fatto di questa squadra, gli ha dato un'identità di gioco, ma ha delle carenze che al momento in cui questa concentrazione, questo stato fisico soprattutto e concentrazione mentale che spesso e volentieri l'italiano riesce a inculcare alla propria squadra, non è, al momento in cui cala, non è sopperita da individualità eccelse da a livello realizzativo, non dopo, e chiaramente soprattutto dopo Vlahovic c'è bene o male, manca un attaccante che faccia gol in maniera regolare come l'aveva caratterizzata la Fiorentina dal girone d'andata, mancano al momento in cui calano alcuni elementi, non ci sono ricambi assoluti, Torreira non è più quello che è stato protagonista per compensare anche quando Vlahovic è andato via, Torreira ha un po' preso in mano le redine di un centrocampo, poi al momento in cui è calato lui questa Fiorentina, al momento in cui cala a livello di tensione, a livello nervoso e a livello fisico, può perdere contro chiunque, è un po' un campionato così, non è solo la Fiorentina, perché mi pare che molte squadre, basta guardare la classifica, non è mai, penso che da anni che non succedeva che si lottasse fino all'ultima giornata un pochino per tutte le vicende, sia da scudetto sia quella legata alla salvezza, quindi la Fiorentina ha fatto bene fino adesso, c'è da calcolare che è una squadra che perde molto, nel senso che mi pare che ha perso 15 partite in 37,
sì.
15 partite, quindi è una squadra che è un po' soggetta a questi sbalzi, non calcolando che fuori le ultime 5 giornate ne ha perse 4, insomma, dunque 5 partite ha perso 4 partite, quindi a parte la parentesi romana della Roma, quello che fa pensare soprattutto è il fatto che una partita si può pure perdere, per sfortuna, perché però te la giochi, ma soprattutto questa contro la Sampdoria si può mettere a pari merito con quella con l'Udinese, per prendere 8 gol senza quasi mai creare opportunità e a livello offensivo, significa che questa squadra veramente, quando succedono queste cose, stacca completamente la spina, e su questo deve ragionarci un attimino. Certamente ha buttato via per ora ha buttato via dei match ball importanti.
Allora, Petri.
Ma io mi stupisco con chi si stupisce. La Fiorentina, dopo che è stata sabotata a gennaio, perché la cessione di Vlahovic è stata un sabotaggio in piena regola delle ambizioni europee della Fiorentina.
Ma perché dici riuscita, che è stata sabotata, grazie, però, Leo? Perché?
Perché la squadra ha incassato 75 milioni che gli serviranno forse in futuro, ma nell'immediato quei soldi lì sono nel cassaforte del presidente, ma la squadra si è fortemente indebolita, tant'è vero che Cabral e Piontek, che hanno sostituito Vlahovic, in due hanno fatto 5 gol quando Vlahovic nel girone d'andata ne aveva fatti 16. E questo è il primo punto. Secondo, Italiano, che è un grande allenatore, ma nella sua carriera ha allenato soltanto Trapani e Spezia, e al primo anno in cui lotta per una, ma io credo nemmeno da calciatore abbia mai lottato per l'Europa, è riuscito a sopperire. Mi ricordo il periodo di Torreira, goleador, mi ricordo le vittorie 1-0 in casa con difficoltà, però poi lui nell'ultimo mese e mezzo ha dovuto fare a meno di Castrovilli, che si è fatto incrociato, di Odriozola, che è un giocatore,
ci sono delle attenuanti, tu dici, dai,
ci sono, e poi la benzina può finire quando tu hai una rosa che vale Sassuolo, Torino, Verona, perché oggi la Fiorentina non è molto più, il Sassuolo davanti c'ha Traoré, Spadori, Scamacca, la Fiorentina c'ha due che hanno fatto 5 gol in due di giorni di turno. Come si fa a ragionare? L'Italiano ha fatto un grande campionato, e però la cosa più grave è che nel momento della difficoltà stamattina mi tocca vedere e sentire che i dirigenti della Fiorentina sono entrati nello spogliatoio e hanno preso a male parole la squadra, l'allenatore.
Ma davvero? Davvero?
Allora,
questa non la sapeva nemmeno Di Chiara, gli stai dando scoop a Di Chiara. Aspetta, spiega un attimo perché non la sapeva nemmeno Di Chiara, poi dopo vedo Salandin. Stefano, tu la sai?
Stampa importante, Di Chiara riconoscerà.
Aspetta, scusa un attimo, Petri, un attimo solo. Stefano, tu la sai questa cosa, Salandin?
No, francamente non ho seguito questo che dicendo ultimamente.
Aspetta che ce lo spiego.
Ma mi fido.
No, no, ci fidiamo.
Lo spiega Leonardo.
Dai, dai.
No, fidatevi di me, io non sono attendibile, non vi fidate di me.
No, fidati,
allora che facciamo? Guarda, che pizza.
No, ascolta,
fidatevi di Firenze Viola, che è un sito assolutamente.
Ma certo che è sito attendibile, però spiega bene a chi magari non l'ha letto, no, scusa.
Stamani mattina la Fiorentina, i dirigenti, la società, ha anticipato l'allenamento dalle 10 alle 8:30. Alle 8:30 raccontano gli amici di Firenze Viola, di violanews.com, che erano presenti, si sono sentite le urla dei dirigenti della Fiorentina, segnatamente Gio Barone, fin da fuori del centro sportivo, che imputava all'allenatore e alla squadra di aver calato in maniera incomprensibile il rendimento nell'ultimo mese. Ora io mi domando a Dio, nemmeno al circolo amatori ricreativo alla vigilia dell'ultima di campionato decisiva per l'Europa si fa una roba così, e questo creerà ulteriore scompiglio conoscendo la città di Firenze. Non si fa, è roba da amatori.
Beh, aspetta un attimo, fammi sentire anche Stefano Salandini. Io vi ricordo l'approfondimento che trovate anche
adesso,
sul sito Firenze Viola.
Ho capito.
Bene,
ho
vai.
Ho capito, perché non la sapevo, perché stamattina alle 8:30 dormivo ancora.
Certo, sei scusato.
No,
dai.
Certo.
Poi no, scusa un attimo, per concludere, la Fiorentina ha smentito, però è dura smentire una cosa ascoltata dai colleghi che erano fuori dai campini.
Intanto io in premessa dico al collega di Firenze, a cui voglio un mare di bene perché io adoro Firenze, che vorrei essere sabotato anch'io nella mia vita come è stato sabotato la Fiorentina a gennaio. Ma anche meno di 60 milioni, no, anche meno.
Guarda,
sabotatemi.
Su questo ti devo chiedere umilmente scusa, perché io ho fatto una brutta figura.
Ma lascia stare.
Non sarebbe mai andato via Vlahovic. Era impossibile, non sarebbe mai andato. La mattina dopo Vlahovic alla Juve.
Appena vengo su per la nazionale si va ai Gobbi e si risolve. non c'è problema.
Va bene.
Cioè, no, portate pure Di Chiara con voi, che arriva pure.
Sì, assolutamente sì, assolutamente
che non lo porti,
no,
Di Chiara.
No, fa una bella cosa, dai. No, quello che volevo dire è che non mi stupisce che ci sia stata questa reazione della dirigenza fiorentina, perché io ho conosciuto un paio di volte Barone in Lega, per vicino di Lega, poi l'ultima volta abbiamo parlato a lungo a Palermo, ahimè, prima della partita contro la Macedonia, e il suo, come dire, stile operativo è questo, un certo, po' da padre padrone, tutto tranne che un dirigente. Poi devo dire che però la colpa in tutto questo non è manco della Fiorentina, ma di noi, dell'ambiente, perché io mi ricordo, perché poi basta andare a prendere gli archivi o guardare su internet, quando è arrivato Piontek e Cabral, e pensavo di aver sostituito Vlahovic, i giornalisti, l'ambiente, la dirigenza. Ragazzi, ma poi la realtà chiede sempre il conto. La realtà, la testa dura. La realtà, la testa dura. Si può fare narrazione finché vogliamo, ma poi alla fine bisogna fare i conti con la realtà. La realtà è che, sabotati o meno, e tu pensi di sostituire Vlahovic con Piontek e Cabral, e va bene. E a parte quello che c'avevate prima, che non ha mai giocato, come si chiamava? Quello
Cocorin.
Bravo Cocorin. Questo lasciamo pure da parte. E poi, come diceva giustamente lui, la rosa è quella, ma non c'è una riserva all'altezza. Tra l'altro neanche i titolari sono tutti all'altezza, perché se basta che cala un 5% di forma e fan fatica. Cioè, voglio dire, la narrazione va bene fino a un certo punto.
Però poi scusatemi, mi permetto di dire una cosa.
Detto... Non solo, scusa, ma prego. Scusa, ascolta, finisco. Italiano vince due partite e può capitare, eh. Se Balleno in Serie A forse vinco anche lui. E l'italiano vince due partite e lei accosta al Napoli, alla Juve, alla Lazio, al Real Madrid. Ma di che stiamo a parlare?
Ma però... questo è un problema.
Prego, Alberto, prego.
No, dico, questo che dice Giusto, che è anche un problema dell'esaltazione delle prestazioni anche di singoli giocatori, è un po' un problema generale, insomma, no? Quello che uno fa mezzo nel contesto in cui si sta vivendo questo campionato.
Però ragazzi,
diciamolo tutto, è un campionato scarso.
Io non so se adesso...
È un contesto in così, e quindi...
Però scusatemi, Alberto...
Uno fa due partite giuste e viene esaltato.
Però perdonami, Alberto, la Fiorentina sta... deve fare gli ultimi 90 minuti, sta lottando per un posto in Europa League, che era quello che gli si chiedeva, cioè alla fine italiano, ragazzi, sta lottando per un obiettivo che prova l'anno scorso la Fiorentina si è salvata dentro, dalla retrocessione, cioè voglio dire,
ma tu dentro ai punti del percorso, se io perdo più partite al Bologna e le perdo in quel modo in cui le hai perse in casa con l'Udinese o a Genova contro la Samp, e c'è qualcosa che non va. Invece si fa come Valdano dice una cosa: se non guardate dentro la partita, andate allo stadio al 90esimo, chiedete quanto stanno e venite via.
Io ti ripeto, secondo me l'italiano sta facendo un buon lavoro, poi questo è il mio punto di vista, cioè sta cercando di portare in Europa la squadra.
La differenza è da lì a fare un buon lavoro a dopo che ha vinto due partite a dire che va al Napoli e lo
ma sì, ma quello fa parte
Viareggio.
Ma io so, ma figurati,
e non va bene,
ma su questo siamo tutti d'accordo, però faccio una domanda ad Alberto, perché e poi lo devo salutare, che so che lo devo liberare un po' prima. Alberto, non pensi, chiedo, voi conoscete meglio l'ambiente, ma la sconfitta con la Juve può aver un po' inciso mentalmente su questa squadra, perché è da lì che c'è stato questo finale proprio negativo, no? Ha vinto una partita con la Roma e giocando una buona partita, ma disastrosa secondo me quella della Roma pure. Ecco, quella sconfitta lì può aver pesato in qualche modo?
Ma senza dubbio le sconfitte possono pesare, ma non dovrebbe essere questo, perché questo flash finale che doveva portare a una tranquillità assoluta l'Europa a Firenze. La Fiorentina dove ha affrontato aveva tutte le condizioni per farlo, veniva prima che iniziasse appunto la sconfitta della Coppa Italia di ritorno contro la Juventus, veniva da una partita vinta a Napoli in maniera esaltante, c'era l'entusiasmo come avviene sempre in maniera forse un pochino troppo facile, ma poi a Firenze è una sua caratteristica questa di esaltarsi molto appena succede qualcosa di importante, e la gestione probabilmente da allora fino ad ora, appunto, a parte la parentesi Roma, è stata una gestione sbagliata a livello mentale. La squadra,
no, sai perché ti chiedevo questo? Perché
tornando alla discorso di prima, anche un altro problema è il discorso della comunicazione, perché se non sbaglio, anche quando appunto Italiano ha fatto dopo Napoli, dopo che ha vinto questa partita, è sembrato diventato l'allenatore più forte del mondo. Sono subito trapelate voci, Italiano, il contratto di Italiano, il contratto di questo. Cioè, cerchiamo di.
Alberto, di arrivare, la chiave è quella lì. È la clausola rescissoria.
È vero, la squadra perde certezze. Però è anche vero una cosa,
anche quello,
no, tutto vero. Io aggiungo a questa analisi che stiamo facendo insieme che fa la gara praticamente del 2 marzo, che perde la Coppa Italia la prima partita, quella d'andata. Dopo la Fiorentina fa 1, 2, 3, 4, 5, 6 risultati utili consecutivi in campionato prima della gara di ritorno. Secondo me quella partita lì era vista anche come un modo, sì, battiamo la Fiorentina ma andiamo in finale di Coppa Italia, che poteva essere anche un obiettivo, Alberto, di questa squadra, di ribaltare, ti svanisce quello, crolli un po' mentalmente, e galleggi in quella scia d'Europa, ecco.
Questo è un campionato dove succedono delle cose che sono uniche, insomma, nel senso che ci sono squadre, tutto è diventata la portata, perché hai visto che l'Europa si può raggiungere nonostante le sconfitte che ha avuto nelle ultime 5 partite la Fiorentina, per farti notare che il livello di questo campionato ha perso 4 partite su 5 ed è ancora in lotta per l'Europa. Perché la Roma, perché la stessa parte la Lazio in un certo momento, l'Atalanta, tutte squadre che hanno fatto un campionato sempre a ribasso, e quindi è un'occasione unica per certi aspetti per cercare di raggiungere un obiettivo al primo colpo, al primo anno in cui l'Italiano allenava. E invece anche la Fiorentina è rimasta coinvolta in questa, tra virgolette, mediocrità del campionato nel momento cruciale del campionato stesso.
Va bene, so che ti devo lasciare, Alberto, buon pomeriggio, a presto, un abbraccione,
un salutone a tutti, un abbraccio grande,
poi mettiti d'accordo con Salandin quando viene a Firenze, organizzate,
mi raccomando.
E noi dobbiamo organizzare pure queste cose, assolutamente. Tanto paga Petri, perché si deve scusare,
Leonardo, tocca a te.
Allora, aspettate che ci sono un po' di domande prima di lasciarvi. Allora, intanto chiedono a Salandin, dice, ma non eri tu che dicevi che Berardi era più forte di Dybala? Salandin, che
Stefano?
Dici?
Ma i numeri dicono questo, non è che lo dico io.
E tu confermi oggi?
Guarda, Berardi nel suo ruolo è uno dei più forti d'Europa, ragazzi, cioè i numeri dicono questo. Se Berardi fosse stato pronto mentalmente ad andare alla Juve, io sono convinto che Berardi avrebbe fatto, ma lo dicono i numeri, ha fatto un altro record domenica scorsa. Poi voglio dire, quando interessa la gente i record vanno bene, quando gli interessa vanno bene, mettiamoci d'accordo, perché Berardi l'ultima partita ha fatto record di assist di gol in Europa,
sì.
E mica l'ho fatto io, l'ho fatto,
certo,
Berardi, no?
Certo.
Quanti anni è che va a 15 gol in campionato Berardi nel Sassuolo? 3 anni di filo, 4 mi pare, no? Poi fanno robe diverse, Berardi sta da una parte, Dybala sta da quell'altra.
Ma dove va Salandin? Dove va Dybala? Tu lo sai, dacci un indizio.
Intanto no, rimane in Italia, secondo te?
Non lo sa neanche lui. Ieri sera, parafrasando un capolavoro di André, non ha neanche aspettato domani per avere nostalgia. Quindi ha capito di aver fatto dei casini narrati sul rinnovo, sulla sua gestione degli ultimi 2 anni. Si è trovato di fronte anche lì un'altra volta alla realtà. Adesso ha quest'Inter,
cioè, si è pentito
la Roma, ma non so neanche se sia un pentimento. È una questione proprio di consapevolezza. È diverso dal pensamento, la consapevolezza. Dici, cazzo, ma non sono pentito, ho fatto delle cavolate.
Cioè, ha preso coscienza, dici tu, delle decisioni. Okay.
Ha preso coscienza di non essere stato coerente in certe gestioni, in certi comportamenti, in certi ambiti. Poi, sai, il rapporto della società è un conto, il rapporto con i compagni un altro, sono piani differenti.
Certo.
Lui sicuramente ieri sera si è trovato di fronte a questa roba che noi trascuriamo continuamente, che si chiama realtà. La realtà è quella roba lì. Cioè, se tu vai andavanti c'è il muro e ci vai a battere contro. E noi l'abbiamo continuamente, soprattutto nel calcio, va benissimo, l'emozione, la narrazione. Ma forse fai conti con le cose, eh. Oggi c'è un'assemblea in Lega per passare i palettini, dove non vogliono 0,5 di come si chiama, di indici di liquidità.
Sì.
Ma la realtà è che la Serie A è fallita e bisogna far conto con sta roba qua, eh. Quindi anche Dybala ha sbagliato a fare i conti.
Bene.
Adesso dove va? Non lo sa, perché c'è la fretta dell'Inter, c'è la Roma che sì, c'è l'Arsenal che se andava in Champions c'era un'idea, ma l'Arsenal ci va, l'Atletico Madrid se va via col... Ma non sa neanche lui dove andare. E quindi, vediamo, il posto lo trova, ma la verità paradossale è che da un accordo quasi fatto di 10 milioni più bonus acconterà una squadra che ne era 6. Bellissimo.
Bellissimo.
Questo è un po' Petri, tu che paradosso dici? La fine di
io dico che Berardi potenzialmente è il più forte calciatore italiano e Dybala potenzialmente è il più forte calciatore della Serie A, però potenzialmente Dybala deve fare i conti con le sue problematiche fisiche che purtroppo hanno molto limitato e Berardi deve far conto con le sue problematiche di personalità che finora lo hanno fatto fortissimo al Sassuolo, ma non è mai voluto uscire dalla sua zona di comfort. Quest'anno ci sarebbe voluto uscire, ma io credo che Berardi non diventerà mai un giocatore da Juve, può essere un giocatore da piazza un po' più importante del Sassuolo. Io quest'estate mi sono sperticato sostenendo che il passo di Berardi fosse la Fiorentina, perché la Fiorentina è la via di mezzo fra il Sassuolo e una grande big.
C'è la giusta credo dimensione.
Che a Firenze abbiamo perso il treno.
Certo. Sentite, prima di salutarvi,
sono d'accordo.
Sì.
Chi prende Berardi ora? Perché Berardi c'ha 28 anni, non è che c'ha 72. Ora il colpo della Juve.
Io vorrei avere 28 anni.
Ascolta, ma se io devo scegliere tra Di Maria e Berardi, figlio Berardi, oh, mi danno del matto. Vabbè, ora.
Non c'è dubbio, io sono d'accordo con te, ma non c'è dubbio. Cioè. Ma non c'è dubbio, sono d'accordissimo con quello che dici. Ma senza ombra di dubbio.
Comunque io ti dico la verità, a Firenze prenderei anche Dybala, farei anche lo sforzo.
No, Dybala lo prenderebbero.
Secondo me in tanti lo prenderebbero, Leonardo.
Lo prenderei Dybala.
Leonardo,
se prendi Dybala tu vai in matti a Firenze, fai lo stadio pieno tutte le volte.
Esatto.
Magliette con i numeri 10 viola ovunque, secondo me, proprio ovunque, proprio come se piovesse. Io me ne immagino già una cosa del genere. Come se magliette 10 viola ovunque, proprio dappertutto,
esatto.
Una roba impressionante. È subito
un'operazione da fare ieri, non oggi.
Bravo. L'ultima, e vi saluto. Stiamo facendo un sondaggio, quello sull'alta velocità. Sono curioso di chiedere che cosa ne pensano. Proprio ci fanno un nome tra questi due che abbiamo scelto.
I nomi erano Leao e Perisic per questa
Perisic
sfida.
Nel
sondaggio Leao e Perisic comunque, insomma, possiamo anche cambiare così anche noi in corso d'opera. Vai, Perisic, e chiedere appunto tra Leao e Perisic qual è il miglior giocatore di questo campionato secondo
tra voi. I due chi scegliete?
Leao tutta la vita.
Beh, però insomma pure Perisic
anche nel nostro sondaggio,
Perisic
62%.
Leao c'ha 22 anni, non suda nemmeno, ma lo vedete, finisce la partita un po' nemmeno la
questa è carina, non suda nemmeno.
Leao non suda nemmeno, è forte. Salandin.
Stefano.
Vabbè, al netto che io sceglierei Mkhitaryan, ma su tutti, però un altro discorso. Tra i due ha ragione, Leao è in prospettiva, poi Perisic c'è un giocatore, mica lo dobbiamo scoprire ora, è un giocatore straordinario, però c'ha 33 anni, Leao in prospettiva è una roba clamorosa.
Sì, è vero. Non suda quando
anche
gioca.
Lui crescere,
far percorsi, lo sai chi doveva essere il paragone? Il paragone era Leao Chiesa. Ecco, Chiesa al 100%.
Ho capito.
Federico. Sarei tentato di prendere Chiesa.
Al 100%.
Al 100%.
Sì, ci sta, perché spacca le partite, perché però deve guarire, vediamo.
Vediamo, dai, diamogli il tempo di ritornare, perché è un elemento importantissimo. Va bene, io vi saluto perché ci siamo divertiti tanto.
Io esco dai mondiali anche perché non c'ho Chiesa
Anche questo è vero. Spinazzola pure, Spinazzola che sta tornando. Sì, è vero,
sono gli unici nel nostro calcio che hanno il cambio di passo.
Bene, bene. Prossimo appuntamento a Firenze, Salandin si incontrerà con Petri e dichiara e noi lo documenteremo. Grazie ragazzi.
Ma con grande affetto,
ci mancherebbe, sempre grande affetto.
Grazie a Stefano Salandin e a Leonardo Petri per essere stati con noi.
Fantastici, noi ci fermiamo, ci prendiamo un piccolo break e torniamo.